Tranquillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:40 minuti, apriamo Dillo a Controradio, la quinta puntata della nuova stagione, tutte riascoltabili con le vostre segnalazioni e le nostre risposte sul sito controradio.it nello spazio podcast Dillo a Controradio, e poi c'è la nostra mail dillo@controradio.it se volete scriverci durante la settimana, mentre il 342 81 04 111 è il nostro numero WhatsApp per le vostre segnalazioni, segnalazione che ci è arrivata la scorsa settimana riguarda via Panciatichi. Il cantiere per il rifacimento della pista ciclabile è fermo e deserto da fine luglio, la pista è comunque sempre interrotta, bisogna andare sulla strada normale. Abbiamo chiesto di verificare naturalmente alla FIAB Firenze Ciclabile, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, di cui abbiamo in collegamento il consigliere Lorenzo Sorace, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno.
Sorace, ci conferma la situazione descritta dal nostro ascoltatore?
Sì, la situazione è quella descritta da fine luglio. Il lavoro è un lavoro di completo rifacimento della pista, quindi il progetto sarebbe anche molto buono. Il problema è che è ferma da luglio. Noi abbiamo sollecitato, dopo aver ricevuto la segnalazione, molti, devo dire, colleghi, ciclisti e così via, e l'ufficio tecnico del comune ci ha detto, aveva sentito la ditta, che avrebbe dovuto riprendere i lavori da lunedì, da questa settimana via, diciamo, però sia ieri che ieri l'altro non c'era ancora nessuno. Ora io non so oggi, però a questo punto noi abbiamo gli occhi aperti su questa cosa, dovremmo vedere qualcuno, diciamo, degli uffici tecnici del comune in settimana, se la cosa non si è ancora sbloccata risolliciteremo.
Ecco, però non è un po' strano che da luglio a novembre, insomma, sia rimasto il cantiere così?
Diciamo, no, è terribile, però chi segue un po' i cantieri delle piste ciclabili probabilmente avrà notato che questo è un modo di lavorare abbastanza comune delle varie ditte, su cui evidentemente il comune, quando ha il controllo, come è il caso di via Panciatichi, in cui il controllo, diciamo, dei cantieri è in capo al comune direttamente, e non ha evidentemente grandi poteri, perché effettivamente questo è un problema grosso.
E diciamo è un rifacimento in ostaggio in questo momento
in questo momento è in ostaggio, cioè io la uso per muovermi, diciamo, le due sedi in cui lavoro, e effettivamente è un problema, perché soprattutto venendo, diciamo, dalla direzione di Sesto verso Careggi, Rifredi, è un problema, perché si finisce sulla strada marciapiede, sulla strada,
ma espone
sulla strada
è una condizione di insicurezza, di pericolo il ciclista, ma anche insomma
enormemente. Però ecco, se devo dire, questi lavori di rifacimento delle piste sono sempre molto lenti. Io ho avuto qui, diciamo, vicino a casa abbiamo avuto quella di via Modigliani, ci è voluto un tempo infinito per rifarla, un anno quasi, diciamo, di lavori, poi è venuto a me il lavoro, però è veramente un problema molto molto grosso.
Sì,
un
bisogna...
altro problema che abbiamo sulle piste, per esempio, è quello di via Mariti, che è una situazione simile ma diversa, diciamo, nel senso in cui la pista, non so se avete presente il tratto, diciamo, dopo il Banzoni è stato fatto un nuovo tratto di pista ciclabile e poi dovrebbe arrivare fino al sottopasso di Piazza Dalmazia. Quel pezzo aperto è finito, quello è terminato da fine luglio, però non è stato evidentemente collaudato, quello non è in capo al comune, è in capo a Esselunga come lavori, però il problema è esattamente lo stesso. Cioè,
però su questo ci potremmo dare una spiegazione relativa, insomma, alla vicenda che ha interessato tutto il complesso della cantierizzazione dell'inchiesta, ma è veramente strano che però appunto
non è così, però perché quello l'hanno aperto dopo, quel cantiere l'hanno fatto tutto dopo quindi l'inchiesta c'entra fino a un certo punto lì, secondo me, non è... però vabbè, insomma, sicuramente è un caso diverso, perché è un caso, diciamo, in cui i lavori sono fatti direttamente dal privato.
Adesso ci stanno arrivando tanti messaggi che andrò a vagliare, perché secondo me, appunto, come a conferma di quanto diceva, non è un caso isolato quello di via Panciatichi, e poi ci sarà c'è da capire effettivamente la tempistica necessaria per i lavori e poi tutta la dinamica intorno, perché se sono lavori che in realtà si possono portare a termine in tempi relativamente brevi, poi ci sono questi tempi di collaudo, come ci segnalava ora, lunghissimi e inspiegabili, oppure appunto ci sono riprese con una tempistica poco comprensibile, ecco, per i cittadini, per i ciclisti.
No, noi pensavamo inizialmente, devo dire, su quello di Via Panciati, abbiamo detto vabbè, c'è una pausa estiva, volte le ditte, diciamo, sono un po' in qualche modo hanno fatto male i conti con le ferie, aspettano giustamente chi lavora, e quindi si pensava magari a metà settembre riparte il cantiere, anche se insomma, già stare fermo un mese e mezzo è tanto. Invece niente, è completamente scomparso. Quello è veramente un problema, perché lì tra l'altro già, cioè, il problema è che poi è reale anche nel tratto che non è chiuso, la pista è ridotta malissimo.
Ecco, senta, ci arriva un messaggio, invitiamo gli ascoltatori a scriverci, non mandare messaggi sonori perché il tempo a nostra disposizione non è molto e dobbiamo affrontare tante tematiche. Allora, sono fermi o comunque a rilento anche i lavori per la pista in Viale De Amicis, vi risulta?
Sì, allora, sono molto a rilento, lì diciamo ci sono anche altri problemi, nel senso lì anche il progetto è abbastanza, la linea riguarda diciamo ovviamente il rifacimento completo un po' della zona sull'Africo, diciamo, no? Cioè, per cui la pista era, non era neanche quasi una pista, era un tratturo insomma poco più, riguarda anche il verde pubblico, su quello diciamo ci abbiamo un po' meno occhi da quella parte della città, perché questo è un po' il nostro problema, noi abbiamo bisogno anche diciamo di segnalazione, quindi tutte le segnalazioni ci fanno molto
piacere. Ecco, allora la nostra ascoltatrice ci dice se doveva essere completata è ferma il primo tratto dal Cavalcavia, con rischi per ciclisti e traffico in tilt tutti i giorni. Questo appunto per darvi il quadro della segnalazione
di Viale dei Amici.
Completa.
Sì, sì. Sì, ma lì sì, infatti, sicuramente hanno fatto un pezzettino fino insomma, nella zona appunto dove hanno fatto il nuovo triangolo lì, anche dall'altra parte diciamo, ma poi dopo nella zona centrale penso appunto quello che sappiamo è che riguardava un progetto di rimessa complessiva del verde diciamo anche della zona, non mi ricordo male.
Comunque abbiamo capito che dovremo fare
molto tempo fa.
Ecco, dobbiamo fare un focus complessivo con la FIAB rispetto insomma a tutti i lavori, anche in questo caso i cantieri aperti anche per le ciclabili. Senta, però c'è una sorta di buona notizia, possiamo dire, perché nel racconto che anche noi abbiamo fatto rispetto al progetto di rifacimento di Ponte Alpino promosso da RFI, lavori che partiranno da gennaio 2026, insomma, vi sentite parzialmente soddisfatti sapendo che questo progetto include una pista? Ci dica un po' un percorso.
Sì, sicuramente, cioè noi quando uscì la notizia di questa cosa doveva essere rifatto Ponte Alpino, quindi si sta parlando di 3 anni fa ormai, la prima cosa che abbiamo pensato è un'occasione diciamo unica, nel senso che lì manca proprio un collegamento tra due parti di città, la ferrovia in questa città, soprattutto nella zona del quartiere 2, è una barriera praticamente insormontabile in bicicletta, nel senso che non ci sono passaggi ciclabili sulla ferrovia fino a questo momento, quindi abbiamo detto Ponte Alpino se si rifà ci deve essere qualcosa di ciclabile. Ora noi non sappiamo ancora, non abbiamo ancora visto il progetto diciamo del ponte, quindi il nostro punto è che staremo attenti, vigileremo che la soluzione proposta sia una soluzione tecnicamente diciamo accettabile per i ciclisti. Il fatto che sia stato detto che comunque sia ci saranno dei percorsi quantomeno ciclopedonali, speriamo almeno larghi, perché altrimenti diciamo si crea un conflitto, sicuramente è un passo avanti importante, soprattutto l'idea che quando si fa un'opera diciamo anche grossa, strategica, si prende in considerazione il fatto che ci sono anche persone che si muovono in bicicletta e quindi si cerca di migliorare la situazione per tutti anche con meno spesa, perché se poi dopo fatto il Ponte Alpino devo rifare una pista ciclabile, chiaramente la cosa sarebbe molto più costosa, molto più difficile da ottenere.
Vigilerete, grazie davvero per la vostra attività, grazie a FIAB e a Lorenzo Sorace. Grazie, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Chi la cerca non ce l'ha. gelato al pomodoro, un castello di cacao, tre vigne, sei caffè, 33 maromba, sei. Cosa vuoi? Pilotare un autojet, far la doccia di champagne con un fracco coco e sbancare il casino.
Viva la felicità, ci sta perché, dillo al contrario, è una trasmissione anche ottimistica, eh? Siamo fiduciosi di ottenere risposte, magari ci dobbiamo stare un po' tanto facendo pressione, cercando di sollecitare più volte, ma poi a volte riusciamo anche a dare buone notizie, come Rimezzano. Torniamo a Rimezzano e lo facciamo con Neri Fatigati, Associazione Valle di Rimezzano. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
E allora torniamo ad occuparci, dunque, parlando di Rimezzano, dell'International School of Florence, che ha sede in via del Carota a Ponte Ema, progetto di ampliamento molto discusso e con molte proteste sul fronte cittadino e dei residenti, ma non solo, che ha ricevuto il no definitivo del comune di Bagno a Ripoli. Quindi in qualche modo il sindaco Pignotti ha mantenuto fede all'impegno preso in campagna elettorale, Fatigati.
Sì, questo indubbiamente è vero. Noi per questo nel comunicato stampa che rilasciamo domani lo ringraziamo. Noi su questa notizia che è uscita una settimana fa ancora non abbiamo detto niente. Io ti ringrazio per darmi l'opportunità qui su Controradio di dire la nostra opinione. Peraltro voi ci avete sempre seguito fin dall'inizio, sono 2 anni che ci seguite, quindi vi ringraziamo.
Abbiamo, diciamo,
anche voi.
Un po' adottato, no, la vicenda in tutta la sua evoluzione, con tante, anche con tanto di pressioni e di richiesta di risposte e di sollecitazioni. Tra l'altro è stato argomento proprio della prima puntata di questa stagione per ritirare le fila delle sorti di questa progettualità. E allora vi sentite parzialmente soddisfatti o attendete, insomma, perché ci sono vari scenari, anche il ricorso al TARA della scuola, cosa, come giudicate intanto quanto quanto, insomma, allora, annunciato dal comune?
Giudichiamo naturalmente in modo positivo, perché questo progetto viene rigettato per la seconda volta, si dice preavviso di diniego in termini tecnici, a distanza di un anno. Il primo rigetto è stato fatto un anno fa, il 28 ottobre, esattamente come un anno fa. Il sindaco ha annunciato questo in consiglio comunale e io, come dissi allora, ridico oggi, che questo significa che lui ha voluto dare un rilievo politico a un atto tecnico del comune, perché questi preavvisi di diniego vengono spediti ai cosiddetti beneficiari, cioè i richiedenti per questi progetti, in modo assolutamente privato, diciamo, no? Non gli viene data una rilevanza pubblica. Quando il sindaco lo fa, infatti è uscito su tutti i giornali, vuol dire che dietro c'è anche una volontà politica, e peraltro il sindaco l'aveva sempre detto fin dalla campagna elettorale, e questa è una cosa ottima. Tra l'altro, dietro al sindaco, e questa è una novità, c'è tutto il partito di maggioranza, perché il PD di Bagno a Ripoli ha chiaramente detto per bocca del suo segretario che questa operazione loro non la sostengono neanche dal punto di vista politico. Quindi è un grande cambiamento che noi speriamo possa avere anche influenza un po' su quello che sta accadendo nella nostra provincia, ma quindi anche a Firenze, no? Con
sì,
tutto
possiamo
che
dire
sentito.
Fatigati, che auspicate, ma anche auspichiamo, insomma, che possa far scuola un iter del genere dal punto di vista amministrativo, con assunzione di responsabilità politica, nonostante, no, che spesso si dica non ci sono le condizioni o non possiamo intervenire perché. Invece, insomma, si può andare oltre la procedura tecnica autorizzativa e incidere con una presa in carico anche a posteriori.
Beh sì, ti dico, sono questioni estremamente complesse, perché la burocrazia italiana e la giurisprudenza amministrativa italiana sono delle cose che non saprei come descrivere, ci vuole Kafka per descriverle, no? L'unico autore che può, e lo ha fatto nel castello, perché la legge regionale La legge sul governo del territorio definisce tutti i parametri per, diciamo, per l'urbanistica, no? Per gli interventi urbanistici. Però sono i comuni che poi ci hanno in capo questa, questa governance, no? I comuni, ma nell'ambito di una legge regionale. Ora, secondo noi, secondo molte persone, questa legge regionale ha delle crepe, ha tante crepe, e se infilandosi in queste crepe si può fare un po' di tutto. Poi questa complessità burocratica fa sì che non si trovano le responsabilità, no? Te guarda il cubo nero, quello non c'era, quell'altro non lo sapeva, non si capisce più niente, no? Certo. Allora bisognerebbe fare un po' di chiarezza per evitare queste cose, però alla base c'è la volontà politica. Se si dice non si costruisce più, non si consuma più suolo, poi bisogna farlo davvero.
La Giunta ha dato mandato all'urbanistica di chiudere con esito negativo il procedimento. Adesso sì, come dicevamo, ci può essere un ricorso al TAR della scuola, cambiare il progetto o rinunciare. E poi ci sarà da pagare, insomma, anche l'IMU, 65.000 euro di IMU il comune.
Sì, ora questa questione dell'IMU, diciamo che per noi è fuori dai nostri ambiti, sono questioni loro. Devo dire che è chiaro che la scuola si è comportata in un modo per noi incomprensibile, perché da una parte è un anno che difende un progetto che è stato già respinto, ed è stato respinto per due motivi molto semplici. Uno è che non c'è la viabilità qui, e la scuola non ha fatto nessun piano di viabilità come invece avrebbe dovuto. Il secondo è che qui c'è il vincolo paesaggistico, quindi non si possono costruire 10.000 metri quadri senza interferire sul paesaggio. Questo lo capisce anche un bambino.
Eppure erano state ripresentate le stesse volumetrie, quindi ignorando sostanzialmente le modifiche chieste. Ma appunto siamo giunti a questo stop, e vi vedrà anche uniti in un momento di condivisione e di soddisfazione musicale, come vi ha contraddistinto in questi due anni. Avete alternato, no, momenti di mobilitazione anche su strada, flash mob, passeggiate, la vostra voce l'avete fatta sentire, ma anche in maniera sonora, musicalmente parlando. Non sarà però solamente un'occasione, e mi riferisco a quella di domenica 23 novembre alle 17 a Santa Caterina delle Ruote, all'oratorio, solo un momento di gioia, sarà anche un momento di ricordo importante.
Sì, noi abbiamo cominciato due anni fa proprio all'oratorio di Santa Caterina, che è il cuore della nostra valle, è un luogo meraviglioso. Esattamente due anni fa noi eravamo lì e abbiamo cominciato la nostra campagna. Torniamo due anni dopo, celebriamo la vittoria di questa battaglia, che però, come tu dicevi bene, non è finita, non possiamo abbassare la guardia, ci saranno probabilmente altri sviluppi, perché la scuola ha detto chiaramente che è intenzionata ad andare avanti comunque. Però intanto noi fino a qui ci siamo arrivati grazie a 14 iniziative tenute in due anni. Quindi pensa, noi ogni due mesi, anche un po' di più, abbiamo fatto un'iniziativa. Quindi sempre tenere l'attenzione alta, dialogando con tutti, con le forze politiche, con il comune, con gli enti pubblici. Abbiamo dialogato con tutti, e questo lo dico perché è un piccolo esempio. Noi speriamo che diventi un piccolo esempio anche per gli altri gruppi che lottano contro queste brutte cose che ci vediamo in giro, no? Ci vuole pazienza, capacità di dialogo. Faremo questo bel concerto, invito tutti a venire all'oratorio anche solo per vederlo, perché è meraviglioso, ma poi il concerto sarà bello. Purtroppo, come è sempre la vita, anche nella vicenda di Rimezzano si mescola la gioia e la tristezza, si mescolano, perché il giorno in cui il comune ha annunciato questa notizia noi abbiamo perso uno dei fondatori dell'associazione improvvisamente, e quindi si è unita alla gioia anche il dolore, e lo ricorderemo il 23.
Andrea Capitani, uno dei fondatori dell'associazione, che è scomparso, come dicevi, il 23 ottobre. Allora, grazie per tutti questi aggiornamenti, per il punto e anche per la mobilitazione che ha portato a questi risultati. Grazie a Neri Fatigati, all'associazione Valle di Rimezzano. Ci risentiremo comunque, naturalmente.
Grazie mille Chiara, buongiorno a tutti.
Siamo in conclusione alle 9 di Dillo a Controradio di questa quinta puntata. Tornerà mercoledì prossimo. Voi segnalateci gli interventi che volete, le tematiche che volete, di cui ci vorremmo occupare anche noi. Abbiamo già, insomma, in cascina tanto fieno rispetto a segnalazioni che ci arrivano al nostro numero WhatsApp, ma anche dillo@controradio.it, la mail di riferimento. Tra poco Raffaele Palumbo per la nostra newsline con ulteriori interviste e approfondimenti. Rimanete con noi.